cominciare. Allora, siamo ormai quasi agli sgoccioli, la penultima lezione, e speriamo di riuscire a farci stare tutti i numerosi racconti di cui dobbiamo trattare. Poi magari appunto in settembre potrà starci anche una lezione conclusiva, visto che poi era previsto un reading, vedremo. Per intanto abbiamo avuto questo escamotage di creare un indirizzo apposta per i racconti finali, che già appunto ha ricevuto qualche racconto, e questo per il fatto che è meglio commentando un racconto che tutti l'abbiano letto, visto che non si può leggere un racconto prima ad alta voce. Non so se siete riusciti a leggere almeno qualcuno dei racconti che sono arrivati. Ecco, quindi magari appunto se ne parliamo, sapete di cosa si tratta. Non li ho letti tutti neanche io, perché molti sono proprio arrivati ieri o stamattina, e quindi non ho potuto proprio leggere tutti, ma abbiamo proprio anche la prossima lezione per questo. Ecco, di per sé la prossima lezione è martedì prossimo, se non erro, e quindi chi lo consegna prima di martedì prossimo, poi se ne discuterà martedì prossimo, se non questo martedì, e chi lo consegna dopo ci sarà probabilmente ancora un'occasione in settembre, però ecco, questa occasione in settembre non è sicura al 100%, perché magari poi decidono di fare un tipo di lezione, per esempio tutti insieme con Luca Doninelli o con qualche autore, non so ancora che cosa sia deciso, però si può fare in modo di farci stare ancora una lezione per parlare dei racconti, non è sicuro al 100%, è chiaro che in una settimana non si scrive un racconto, magari se chi non ce l'ha pronto oggi magari non ce la fa entro martedì prossimo, però se qualcuno ce la fa, ben venga, ecco. Qualcosa è già arrivato, vedremo. Intanto io ho distribuito anche l'ultima volta questo esercizio riguardo all'idea, e qualcuno me l'ha spedito anche via internet, e oggi distribuirò un altro, e quindi chi magari non fa in tempo a fare il racconto può comunque mandarmi via internet questi esercizi che erano di per sé previsti da fare in classe. Magari possiamo lasciare un po' di tempo oggi e poi finirlo a casa e fare per email, ecco. Sono degli esercizi che ripercorrono un po' i vari temi delle lezioni che abbiamo fatto finora, anche un po' per non dimenticare il filo conduttore che abbiamo seguito anche riguardo alla teoria, in maniera che poi si possa mettere in pratica. Siamo partiti per esempio dall'incipit, e è importante non scordare l'importanza che avevamo dato all'incipit all'inizio, proprio perché l'incipit di per sé non è solo il modo con il quale inizia un racconto, ma è anche lo stile del racconto si delinea fin dall'incipit, e io vedo per esempio talvolta alcuni testi che cominciano con uno stile e poi variano, oppure il cui incipit non si adegua allo stile, ecco. In realtà l'incipit non è proprio solo la frase iniziale, ma anche un primo testo, una prima verifica del proprio stile e del modo con cui si vuole raccontare la storia, e noi trattando dell'incipit abbiamo visto tutte queste cose, quindi bisogna riflettere bene da dove parte la storia, perché questa decisione influisce a lungo termine e non soltanto sull'inizio. Poi abbiamo affrontato uno dei temi più delicati della scrittura, che sono i dialoghi, perché lì non c'è più la mediazione del narratore, di chi racconta la storia, ma in prima persona i personaggi parlano, e quindi è proprio come se si filmasse in presa diretta la scena che si vuole trattare, di cui si vuole raccontare, e perciò siamo passati a parlare dei personaggi, che sono poi l'anima di qualunque racconto, vedendo un po' come creare delle figure di personaggi verosimili, e anche questo, leggendo i racconti, vedo è importante che non sia improvvisato, nel senso che uno può scoprire un personaggio man mano che scrive, anzi, cioè a un certo punto all'inizio è l'autore che crea il personaggio, a un certo punto trovandosi per le mani un personaggio un autore deve sforzarsi di essere fedele al proprio personaggio, quindi si inverte, non è più l'autore che sta creando, ma ha creato un personaggio e deve immaginarsi ma come si comporterebbe in questa situazione o in quest'altra, e quindi non è più, è un atto che sembra meno creativo, insomma non si ha più la massima libertà di far fare qualunque cosa al proprio personaggio, mentre era così quando quando lo si stava decidendo, ma si tratta di adeguarsi al modo in cui i personaggi sono, quindi c'è una forte carica di intuizione, diciamo che è una creazione che si esprime attraverso l'intuizione. E poi, per mettere un po' in atto i personaggi, lo stile, l'ambiente, tutto ciò che abbiamo trattato nelle prime lezioni, siamo passati all'idea per una storia. L'idea per una storia era proprio il tema sul quale appunto avevo distribuito gli esercizi da fare l'ultima volta. Tra l'altro, se poi qualcuno dopo ci pensiamo, se qualcuno non l'avesse fatto o non c'era l'ultima volta, ci sono ancora delle pagine con lo schema riassuntivo e gli esercizi. Erano dei titoli di libri inventati o presi da manuali di scrittura vari o da esperienze di scuole di scrittura, e bisognava scrivere un po' una quarta di copertina, cioè cercare di immaginare che tipo di storia può nascondersi dietro questo titolo. Un tipo di esercizio secondo me molto utile, perché permette di imparare a condensare il succo di una storia in poche parole, e io vedo nelle idee che continuano ad arrivare che talvolta ci sono delle cose interessanti su cui si vuole scrivere, ma mancano di concretezza. In fondo una storia, e lo vedremo commentando le storie che sono arrivate, deve basarsi su fatti concreti, e quindi anche se uno vuole dire o dice nella sua idea io vorrei trattare questo aspetto psicologico, o una persona che mentalmente arriva in questa condizione, in questo stato d'animo, in realtà non è ancora un'idea narrativa, manca proprio il dato concreto. È quello che interessa ai lettori, è quello che noi dobbiamo avere quando cominciamo una storia. Infatti, se voi fate questo esercizio, anche chi è più portato, lo vedremo poi, a un aspetto psicologico, a un aspetto proprio di indagine diciamo mentale, di indagine intellettuale o quasi psicanalitica, ci sono dei trattamenti che vanno in questo senso, prima o poi deve aggrapparsi a qualcosa di concreto, perché una storia è fatta di dati concreti, e quindi bisogna avere delle persone, dei luoghi, dei momenti, un tempo, bisogna sporcarsi le mani con qualche cosa che si può toccare. E quindi, per vedere un po' l'ingranaggio, il meccanismo artigianale delle storie in atto in una delle tipologie, ma forse secondo me una delle più importanti, abbiamo affrontato, dopo l'idea che poteva rischiare di rimanere astratta, abbiamo affrontato il tema della suspense, cioè uno dei settori di lavoro per chi narra le storie più legati all'artigianato. Infatti abbiamo visto, io ho dovuto riassumere un po' tutti questi concetti durante le lezioni, ma spero che qualcosa poi qua e là si sia rimasto, abbiamo visto come ci sono degli studi sulla suspense e dei modi di fare suspense che sono proprio molto più simili a un manuale di costruzione per un mobile che a un'idea artistica slegata un po' dalla realtà concreta. Insomma, si tratta di muovere le proprie pedine, tirare i fili, l'ingranaggio della propria storia in maniera tale da suscitare certe emozioni, senza però naturalmente che ci sia la freddezza, ecco. E perciò se noi abbiamo dei personaggi veri, dei personaggi reali, poi possiamo permetterci, e un'idea che veramente ci appartiene, poi possiamo permetterci anche di applicare artigianalmente questo meccanismo della suspense, che comunque è importante, e in qualsiasi storia, non si tratta solo di thriller o di storie poliziesche. E poi l'ultima volta abbiamo parlato un po' in generale della costruzione di una storia, quindi di come assemblare tutti questi trucchi o questi modi di lavorare che abbiamo visto proprio nel lavoro di costruire una storia interamente, quindi tutti questi elementi vanno miscelati fra di loro. E poi c'è anche la necessità, abbiamo visto, di avere una sorta di test sulla costruzione di una storia, cioè di vedere le tre cose che a me sembravano fondamentali, cioè il rapporto fra i personaggi e i valori. Una storia deve mettere in scena un rapporto fra i personaggi e i valori che abbia una certa evoluzione, e poi ci deve essere insomma una struttura, e quindi io ho indicato questa possibilità di individuare in ogni storia una cesura narrativa, cioè una prima parte e una seconda parte che si rispondano, e questo già misura che c'è un andamento dinamico nella storia. E se voi fate, in effetti comunque la critica, specialmente quella strutturalista, fa questo lavoro comunemente, insomma, per analizzare i romanzi, per analizzare i racconti, ne analizza la struttura. Noi scrivendole le storie non siamo obbligati a conoscere la struttura, a conoscere questo modo per analizzarla, però avendo fatto una storia e rileggendola possiamo comunque cercare di dare un'occhiata globale, guardare i personaggi e vedere, ma insomma, questo personaggio ha un'evoluzione nel suo rapporto con i valori, si pone in un certo modo rispetto a un certo insieme di valori e poi resta com'è, oppure modifica, insomma dopo le soluzioni sono infinite. E poi la struttura della mia storia presenta a un certo punto un qualcosa che cambia in maniera che ci sia un prima e un dopo, e alla fine, tornando poi all'inizio, di che cosa parla la mia storia, ecco, di che cosa parla questa storia, sembra una domandina banale banale, ma però uno se la deve fare quando scrive una storia. Ebbene, se la deve fare anche quando scrive, magari partirei da questo, anche quando scrive queste piccole recensioni, queste piccole quarte di copertina che vi ho dato in occasione dell'esercizio sull'idea. Non so se avete ancora i fogli o se non li avete più, comunque qui ce ne sono per chi volesse. Ecco qui. Vediamo se io... c'era quello sui personaggi? Sì, è vero, questo mi era l'unico. Dopo posso dire due. Sì, sì, è lo stesso. Ecco, appunto, qui vedete, ci sono i tre punti che io avevo suggerito di usare per analizzare un'idea quando la si è avuta, per poter anche cominciare a metterla a moto un'idea, le tre idee di valutazione per un'idea. Nell'esempio ho fatto un esempio mio, cioè questi tre strumenti di valutazione correlati al mio romanzo, e poi c'era questa serie di titoli che alcuni di voi hanno trattato in maniera molto diversa l'uno dall'altra, devo dire. Anche questa è stata una cosa curiosa. Adesso ne ho qui un qualcuno. Era curioso per me anche vedere poi quali titoli sarebbero stati scelti per essere trattati. Ecco. In particolare abbiamo la storia di un formichiere, l'ultimo, che io pensavo magari trattarsi, non so, di una favola o di un racconto per ragazzi, che è stato trattato in questo modo. Questo lo possiamo leggere perché appunto fa parte di questi compiti di mezza pagina, non dei racconti. L'autore ha colpito giusto, da qui è per creare un po' l'atmosfera da quarta di copertina, anche se, e questa è una cosa che volevo dire, anche nelle quarte di copertina io partirei subito con entrare nel vivo della storia, no? Come il formichiere non sbaglia e la sua lingua si srotola a raccogliere formica dopo formica. Io sarei partito invece con questo paragrafo che mi sembra più pregnante. Leggendo pare di entrare a poco in un formicaio. La paura si sente ovunque, di momento in momento si può abbattere la lingua assassina che si nutre dei nostri corpi, di noi. Sì, proprio di noi, perché scopriamo di essere proprio noi a un tempo formiche e formichieri. Dopo essere entrati nella logica del formicaio globale e avere ben compreso le regole del gioco come formica, operaia, guerriera o perfino regina, all'improvviso avviene la metamorfosi. La lingua si allunga e si arrotola, le labbra si protendono a formare un lungo imbuto, la testa si rivolge verso il basso e non può fare nient'altro che cogliere formiche poco operose o poco allerta perché distratte, innamorate o sognatrici. Allora parte la lingua omicida. Due volte omicida, perché uccide formiche, noi, e sogni, amori, errori e la possibilità di espiare un mondo che tende alla perfezione e che ha nei formichieri, con le loro teste rivolte alla terra e le labbra ad imbuto, l'espressione più alta e più ambita. L'autore suggerisce di guardarsi intorno perché la metamorfosi è già iniziata. Ci ho provato anch'io e ne ho visto i segni sulle facce dei turisti che con le labbra serrate a formare un piccolo imbuto corrono dietro a una guida che dirà loro cose inutili di cui non capiranno niente, ma fa parte della globalizzazione culturale inseguire le guide. E l'ho visto purtroppo anche nei bambini che serrano le labbra e guardano il quaderno attenti attenti a non fare errori che il formichiere non potrebbe tollerare. Fate attenzione. Se sentite la voglia di stringere le labbra urlate, ridete, amate, ma non cedete alla tentazione. Personalmente preferisco la lingua del formichiere che metamorfosarmi. Buona lettura. Ecco, questo gesto di corruccio e di valutazione e di giudizio sul mondo da un certo punto di vista è stato da Fabio Casarin in questo testo, reso un po' il tema di questa storia di una formichiera che a me ha stupito come modo di trattarlo, perché prima di tutto fa proprio di tutto per rifiutare la storia, ecco, e trasforma questa storia di un formichiere in una sorta di trattato su un atteggiamento psicologico, e in effetti qui abbiamo una forte volontà di trattare psicologicamente anche negli altri testi poi che sono stati presentati, una forte volontà di autoanalisi, e però vedete che comunque per le cose che più attirano di questo testo, le cose che più interessano, sono secondo me quelle che comunque portano dei dati concreti, e quindi è divertente la scena dei turisti con le labbra serrate a formare un piccolo imbuto che corrono dietro alla guida, i bambini che serrano le labbra e guardano il quaderno, cioè dove, oppure la descrizione del formicaio con questa sorta di metamorfosi della formica che si tramuta in un formichiere. Secondo me questo testo, la cosa interessante è vedere come usando una metafora, un'analogia che poi va avanti per tutta la quarta di copertina, il dato psicologico che poteva rimanere un po' astratto con questo divertismo del formichiere assume un valore concreto. Ecco. Ne leggo un altro, poi facciamo magari dei commenti se qualcuno ne ha su entrambi, che è molto diverso, di Andrea Brenna, L'amico del rosso. Amico del rosso era il titolo che è uno di quelli della lista. Anche qui faccio un paio di osservazioni, avrei lasciato via le prime due righe e sarei partito da quando la storia entra nel vivo, cioè divertente favola sentimentale dal profumo spumeggiante, un duplice viaggio di ricerca che accompagna il lettore tra bouquet, uve rare e capitali del vino. Anche scrivendo una quarta di copertina sarei partito da qui. Oscar possiede un'unica passione, collezionare vini rossi di particolare valore. In un piccolo centro vinicolo della Borgogna gestisce devotamente l'enoteca di famiglia. Tutta la sua vita sono il profumo delle vinacce e la cura di bottiglie dal pregio inestimabile. Questo presenta una situazione narrativa con un filo di ironia che già fa capire come poi batterà sull'ironia, specie nell'uso di questo avverbio devotamente. E vedete, gli avverbi spesso sono da evitare quando si scrive, ma poi quando se ne inserisce giusto uno come questo, dà poi valore secondo me a tutto il paragrafo. Un giorno d'autunno, ancora profumato di nuova vendemmia, irrompe nella sua vita Fanny, una giovane californiana dai capelli ramati e dagli occhi di cielo. Esperta intenditrice della prelibata bevanda, è alla ricerca di uno Chateau Margaux di rara qualità. Sa che l'unico a possedere questa pregiata unicità è proprio il giovane enologo francese che la custodisce con gelosa devozione nella propria collezione. Quasi strumento del fatto, giunta da un mondo lontano, costringe Oscar a scoperte inattese. Questi deve rivedere l'ordine della sua vita così noiosa e pianificata in ogni dettaglio e fare i conti con la sua femminilità e ostinazione. La passione per il vino, qui magari avrei asciugato un po', ma cioè quasi strumento del fatto, giunta così noiosa e pianificata, cioè che la vita di Oscar fosse un po' noiosa e pianificata, in fondo era già suggerito dall'avverbio devotamente, ecco, talvolta è inutile ripetere i concetti più volte. La passione per il vino lascia finalmente spazio ad un altro rosso, a quello del cuore. La passione per il vino, dall'iniziale scontro dei due giovani, il racconto dal delicato sapore nouvelle vague assume anche caratteri divertenti in un intenso gioco di inseguimenti ed equivoci che si dipanano con leggerezza tra i pittoreschi paesaggi delle dolci colline di Francia e California. E quest'ultimo paragrafo fa molto quarta di copertina, trovo. Qui è l'uso sull'amico del rosso, è chiaramente molto ironico, e in effetti comunque è un uso dell'ironia sapiente, secondo me, come scherza sul rosso del cuore, sul devotamente, suggerisce comunque un personaggio così tratteggiato in poche linee, magari con qualche aggiustamento, vedere sulla quarta di copertina di un libro questo riassunto, un'idea di che cosa sia la storia, ce la facciamo, è anche molto ben precisa. Sembra un gioco questo esercizio, però in realtà suggerisce che è possibile avere un'idea precisa di una storia che non c'è. L'amico del rosso è un romanzo che non esiste, questa è la quarta di copertina, la presentazione editoriale di un romanzo che non esiste, e allora noi dovremmo comunque avere un'idea almeno altrettanto precisa di una storia nostra. E quando presentiamo l'idea per la storia, o quando presentiamo il racconto, poi dietro bisogna che ci sia, che noi intravediamo questa idea, idea che qui è molto chiara, uno si vede perfino la faccia dei protagonisti, i paesaggi, perfino il film che potrebbe essere tratto dal libro, uno si immagina, no? E quindi sono storie che non esistono. Per questo, secondo me, questo esercizio sull'idea è un divertismo, chiaramente, però è divertente da fare e ci aiuta un po' a ragionare di storie in termini generali e a valutare con un colpo d'occhio immediato che cosa può essere una storia. Perciò è un esercizio utile spesso per chi tende a perdersi nei dettagli in rigagnoli un po' astratti e manca un po' di uno sguardo concreto. Non so se qualcuno ha qualche osservazione da fare su questi due testi che sono arrivati appunto per mail su questo esercizio, poi se qualcuno che non l'ha fatto vuole provare a esercitarsi su uno di questi 15 titoli può farlo, ecco. Restano lì questi 15 titoli, come restano anche quelli sui personaggi. L'esercizio che avevo dato la volta precedente era l'esercizio sui personaggi, le coppie, anche lì ne ho ricevuto qualcuno, poi non ho fatto in tempo a, e temo che non farò in tempo neanche adesso a leggerne, comunque magari se arrivano l'ultima volta ci sarà tempo per dare un'occhiata anche a quello delle coppie. Sono esercizi di scrittura, il valore non è tanto che noi ne parliamo, ma è farli, secondo me se poi uno li fa vede che comunque qualcosa di utile portano, perché è una cosa che uno non farebbe mai per conto suo a casa, però un corso di scrittura ti obbliga a fare questo esercizio, avendolo fatto è come una freccia in più nella tua faretra. Ci sono osservazioni su questi due libri che abbiamo visto, di cui abbiamo visto le quarte di copertina? Sì, è vero, poteva essere un ulteriore spunto ironico. E poi vediamo come questa descrizione dell'amico del rosso sia molto visuale. Cioè sono cose anche perché usa dei luoghi comuni scherzandoci sopra e quindi anche un uso sapiente del luogo comune. Parlando di personaggi abbiamo detto di guardarci dei luoghi comuni oppure di usarli con ironia. Ecco, questo è un po' il modo di comportarsi con i luoghi comuni. Non c'è niente di peggio che uno che cade in un luogo comune senza rendersene conto. Certo. Eh sì, e a volte basta una parola, un aggettivo per dare un'idea, ma uno non si fida mentre scrive, non pensa che sia possibile che il lettore abbia già capito e quindi ripete la stessa idea 2, 3, 4 volte appesantendo il tutto. Nelle quarte di copertina poi questo è ancora più estremo perché è un lavoro difficilissimo scrivere la quarta di copertina di un libro, non per niente lo fanno dei professionisti che magari fanno solo quello, no? Bisogna riuscire a dare in poche parole l'idea di una storia che è vastissima e anche questo, se voi fate l'esercizio, anche se voi non l'avete letta la storia, queste parole chiamano così tante associazioni di idee che è comunque vastissimo quello che si potrebbe scrivere. Io penso che sia difficilissimo, come dice giustamente lei, il tagliare quando si scrive un racconto e che qui in miniatura questo esercizio serva ad aiutarci a farlo. Sì, infatti poi lei è partito piuttosto un po' più da lontana, divertente favola sentimentale da profumo spumeggiante. Ma anche costruendo la quarta, cioè mettiamo che esistesse, lei parte poi dice Oscar possiede un'unica passione, un giorno d'autunno arriva a Fanny, questi sono i fatti, e alla fine ci sono tre righe proprio da quarta di copertina. Dall'iniziale scontro dei due giovani, il racconto dal delicato sapore nouvelle vague assume anche caratteri divertenti in un intenso gioco di inseguimenti ed equivoci che si dipanano con leggerezza tra i pittoreschi paesaggi delle dolci colline di Francia e California. No, questo è già un giudizio, non sta più raccontando solo la storia. Questo giudizio funziona, mentre dire divertente favola sentimentale dal profumo spumeggiante in fondo non porta nessuna informazione. No? E quindi effettivamente avrei tagliato l'inizio e avrei concluso con questa frase che fa proprio quarta di copertina. Ecco. Addirittura se voi vedete, ma questo è proprio portare le cose all'osso, va molto di moda adesso, o poi è sempre andato, cioè, ha proprio un termine tecnico ma non mi ricordo, nei film, oltre al titolo c'è sempre una frase che riassume il film e che viene scritta nei cartelloni pubblicitari, adesso dovrei andare a cercare come si chiama come termine tecnico, ma anche qui c'è gente che studia e lavora proprio per fare questa mini frase di lancio riassunto del film, no? Che è ancora più denso che la quarta di copertina, cioè più riusciamo a riassumere la nostra storia anche con poche parole, più poi possiamo svolgerla anche nella lunghezza, secondo me. E vediamo allora, direi che possiamo passare a vedere una storia, magari prima, visto che poi c'è sempre qualcuno che va via, vi presento di che cosa si tratta l'esercizio tipo questo dei nomi, ma io ripeto, abbiamo l'esercizio dei personaggi, questo delle idee, delle storie e quello che distribuisco quest'oggi. Uno può scegliere, può fare quello di oggi, può privilegiare il racconto, cioè scrivere il suo racconto e va benissimo e non farne nessuno dei tre, oppure può farli tutti e tre o può fare quello che più affascina. Ecco, questi esercizi, la soluzione sembra matematica, lo svolgimento di questi esercizi lo potete inviare al normale indirizzo scuola di scrittura. Chi ha voglia di farne uno e vuole esercitarsi lo può fare, poi magari avremo tempo di parlarne, comunque è utile farli. E chi invece sta scrivendo il racconto, è preso dal racconto e dall'idea, segua pure il racconto e l'idea, ecco. E se uno vuole addirittura farle tutte e tre, li faccia tutte e tre. Intanto ve lo distribuisco, se qualcuno mi... Questo era l'esercizio legato alla nostra lezione sulla suspense. E io ho preso il racconto di Dino Buzzati, Crescendo, contenuto nel volume Le notti difficili, che è un racconto che già è un esercizio di stile, nel quale l'autore immagina una scena banalissima, cioè una signora che apre la porta e si trova davanti a un vecchio amico e la descrive varie volte usando toni sempre più, caricando sempre più il tono, e alla fine sembra la scena di un libro dell'orrore, mentre è soltanto la scena di un vecchio amico che va a bussare di notte al cuore di una donna. Se voi leggete il punto 1, io adesso ho fatto dei tagli, ma leggiamolo. La signorina Annie Motleri udì battere alla porta e andò ad aprire. Era il notaio dottor Alberto Fassi, vecchio amico. Lei notò che il suo soprabito era tutto bagnato, segno che fuori pioveva. Disse: «Oh, che piacere, caro dottor Fassi, si accomodi. Lui sorridendo entrò e le tese la mano. E qui la narrazione è proprio standard. E poi comincia a calcare la mano. La signorina Motleri sentì dei colpi alla porta, ebbe un soprassalto e andò ad aprire. Era il vecchio amico dottor Fassi, notaio, che indossava un soprabito nero, ancora gocciolante di pioggia. E già c'è un livello di uso, non tanto ancora della suspense, ma comunque di preparazione della suspense maggiore. C. La signorina Annie ebbe una scossa allorché udì che qualcuno batteva la porta, balzò dalla poltroncina dove stava ricamando e corse ad aprire. D. Ormai sfiorita, la signorina Motleri, che stava ricamando nel salotto illuminato dalla luce livida del grande pomeriggio piovoso, si trovò dinanzi un uomo massiccio che indossava un impermeabile di gomma nera, a scaglie, duro e viscido, grondante d'acqua. E poi arriviamo al fuoco d'artificio. Come la signorina Motleri, richiamata da insistenti colpi alla porta, fu corsa ad aprire, si trovò innanzi un essere nero ricoperto da una corazza lucida e nera che la fissava, protendendo verso di lei due zampe nere che terminavano ciascuna in 5 artigli biancastri. Ecco, secondo me per un autore fare un simile esercizio di stile può essere utile per imparare a usare un po' le sue corde in maniera variata. Poi naturalmente si tratta di calcare i toni, è come per un musicista fare degli esercizi di scale o degli esercizi di solfeggio specifici, non stai suonando un brano, stai proprio esercitandosi a imparare alcune, a modulare le diverse potenzialità del tuo strumento espressivo. Io ho scritto altre tre situazioni di partenza, cioè come il punto A del testo di Buzzati, e una di arrivo. Come il punto E, appunto, del testo di Buzzati. Quindi, volendo, qualcuno può divertirsi a creare B, C, D e E dalle tre situazioni A, o, ancora più difficile, a partire dalla situazione d'arrivo, quella con i toni carichi al massimo, andare attenuandola e creare i punti A, B, C, D. Ecco, questo si è capito un po' di cosa si tratta l'esercizio? O c'è qualche domanda? Si è capito? Ecco, può essere, anche questi sono esercizi che sono anche dei divertissement, ma facendo questo tipo di esercizi uno scrittore è una progressione, infatti l'autore si chiama il racconto si chiama Crescendo, cioè partendo dalle frasi date. Il punto 2, 3, 4 e 5. La quinta è in discesa, le altre sono in salita, sì. Cioè una è a partire dall'effetto finale, andare a risalire, e una è partita. Ho fornito io le situazioni perché, vabbè, così uno si esercita su un dato acquisito ed è più difficile normalmente, ecco. È una variazione Qui si impara a usare, a variare lo stile e si impara anche a distinguere, almeno nel luogo comune, nell'eccesso, quegli elementi che poi usati con più sapienza e più parsimonia possono contribuire a dare la suspense in un racconto. Ecco. Bene, allora, quindi abbiamo esercizi veramente moltissimi, c'è quello dei personaggi, c'è ancora questo qua delle idee, c'è questo nuovo, chi vuole può provare con l'uno o con l'altro e mandarmeli e inviarmeli. Ma resta sempre il nostro grande compito dell'anno, insomma, che era quello delle idee e delle storie. Allora, sono arrivate nuove idee e sono anche arrivata anche qualche storia. Allora, cominciamo dalle idee, quindi andiamo in crescendo. Allora, non so se c'è Simona Martini, eccola lì, ecco, che ha portato un'idea e parecchie domande, proprio da consegnare. Da consegnare all'assemblea. È uno di quei casi in cui l'idea è molto sullo psicologico, ecco, quindi bisogna anche cercare di rivestirla di un po' di concretezza. Però è interessante che io, leggendo l'idea, mi sono fatto alcune domande che poi ho scoperto che nella pagina dopo si è fatta anche l'autrice, che vedo che è un'attrice che pensa molto, ecco. Quindi in questo caso sì, è un bene, però appunto secondo me poi bisognerebbe anche avere la concretezza, visto che qui non si tratta di si tratta di narrare quello che fanno i personaggi, non per forza di capirli fino in fondo o di psicanalizzare i propri personaggi, che può essere rischioso. La protagonista, poco meno che trentenne, si accorge di provare soltanto nei suoi sogni i suoi abituali sentimenti, cioè l'amore per la persona amata, l'affetto per i familiari e gli amici, l'interesse verso le sue passioni di sempre, soltanto nei sogni. Infatti nei sogni è la stessa di sempre, mentre durante le sue giornate si accorge di non provare più quel che prima faceva parte della sua sfera emozionale quotidiana. È una sorta di rovesciamento, nei sogni continua a essere se stessa e nella realtà non riesce più a esserlo. Vedete che è un'idea interessante comunque, però rischiosa. Prima di tutto uno si fa subito questa domanda, me la sono fatta io, cioè è un fantasy o è un romanzo psicologico, cioè davvero è come dire, la vita di questa persona è stata risucchiata e buttata nel mondo dei sogni e potrebbe essere una storia horror fantasy, oppure è una sua impressione mentale ed è la storia, come dire, di una persona che cerca se stessa e quindi è una storia molto psicologica, perfino psicanalitica, insomma è una domanda alla quale bisogna rispondere, no? E poi c'è lo sviluppo, all'inizio descrive prima il sogno, poi si sveglia e pian piano, e questo può essere anche interessante anche per dare una certa suspense, pian piano la protagonista si accorge che i normali gesti della sua vita non corrispondono a quelli del sogno, anzi che lei è diversa da quella del sogno, decide di far finta di niente, quindi chiude in sé questa cosa, però passano i giorni e lo sfasamento sentimentale rimane. E allora lei si chiede se sto impazzendo, sono malata, ho mangiato qualcosa di drogato, devo parlarne con qualcuno, quindi c'è una certa dinamica in questo racconto, c'è un certo panico, una certa suspense anche possibilmente, però bisogna fare attenzione a non rimanere troppo astratti, ecco. E alla fine lei poi si interroga, porta su questioni come l'abitudine di certe azioni, situazioni, rapporti quotidiani, cioè sono davvero necessari per noi, alla fine voglio dire, non riesce più a capire davvero quale sia la vera se stessa anche, no? Però l'autrice si faceva delle domande, allora qualcuno molto tecniche e altre molto, vedrete, sono molto complesse. Allora, conviene lo sviluppo in prima persona o in terza? Ecco, io istintivamente avrei detto in prima, però dipende che tipo di storia si vuole fare, no? L'inghippo del sogno, questo non l'ho capita bene neanche fino in fondo, l'inghippo del sogno, in realtà i sogni sono l'inconscio, quindi dovrebbero dirci davvero la verità su noi stessi, quindi comunque non posso arrivare a mostrare nel racconto che la vita reale della protagonista sia più vera di quella che invece traspare nei sogni. Se lei sogna di voler bene ai suoi cari e di avere ancora le sue passioni, allora vuol dire che la vera se stessa è quella dei sogni. Ecco perché si domanda quale strano sortilegio si sia abbattuto sulle sue giornate in cui adesso si trova a vivere come se fosse un'altra persona. Cioè, appunto, in realtà, non so se avete intuito questo, in realtà lei dice io sono diventata un'altra, ecco, cioè, c'è qualcuno che nella mia vita da sveglia mi impedisce di essere quella che sono veramente, così. E quindi che impostazione approccio dare al racconto? Se è realistico, la linea che dovrebbe passare sarebbe appunto quella delle teorie scientifiche Freud e junghiane, per cui se sogni qualcosa, quel qualcosa ha a che fare con te, non puoi scappare da ciò. E quindi il nodo sarebbe quello in cui bisognerebbe capire quali sovrastrutture siano comparse nella vita reale della protagonista per mettere tutti questi paletti che lei adesso ha e che le impediscono di collimare con la se stessa di sempre e le sue attuali sogni. Se invece si volesse far passare la linea che è più reale ciò che lei prova e sente nella sua vita da sveglia e non ciò che emerge dai suoi sogni, allora il racconto diventa un fantasy più che una cosa realistica. E allora quale esito si sviluppa? E poi dice che una risposta potrebbe essere nella scelta di fare un racconto realistico, almeno nell'adesione alle teorie sui sogni, che in realtà lei è la prima a rendersi conto che si sta trovando in una sorta di Truman Show. Ecco perché nella realtà non prova più ciò che provava prima, perché fin tanto che credeva quella fosse la sua vita reale, sincera, provava sinceramente quegli affetti e quelle passioni. Quando invece scopre che c'è stato una sorta di inganno e si rende conto che le sovrastrutture sono il Truman Show, allora svela l'inghippo. È molto complesso, immagino che... Allora io lascio eventuali spunti e suggerimenti arrivare, e anche richieste di chiarimenti all'autrice arrivare da parte del pubblico di voi. Mi limito a dire io che in effetti è possibile costruire una storia a partire da questa idea, però bisogna chiaramente rispondere alla domanda base, cioè stiamo parlando di una persona che è caduta in una sorta di complotto magico potrebbe essere un racconto anche di fantascienza, è finita in un piano dimensionale non so che fuori dal suo, e l'unico aggancio con la vita che viveva prima sono i sogni, oppure nella vita della protagonista è successo qualcosa che fa sì che non riesca più ad apprezzare la vita sua, il gusto della vita, e però non sa cosa è successo e quindi deve fare un lavoro nel suo passato, nelle cose che stanno attorno, ma perché queste cose io le vorrei ancora, le sogno ancora, ma non riesco più a viverle. Cosa mi è successo? A me come narratore assomiglia di più la seconda proposta, però se la diamo nelle mani di un Asimov o di uno Stephen King, potrebbe venire uno spettacolare racconto fantasy o di fantascienza, quindi lì dipende anche da che autore tu sei, Anche volendo dire che è successo qualcosa nella sua vita e lei non lo riconosce, non sa cosa, che le ha fatto perdere il gusto della vita, e nei sogni però c'era ancora. E quindi lei dovrebbe partire a un certo punto, secondo me, in una sorta di indagine alla ricerca di quel qualcosa che è successo, un'indagine parallela nella realtà e nei sogni. Questa è come la vedo io, cioè nei sogni, io la farei muovere anche in questo sogno, dice beh stanotte se sogno però proverò a cercare questa cosa, e poi nella realtà cerca di capire che cosa le sia successo. Però chiaramente è molto difficile evitare il trattato di psicologia. Ecco, non so, qualcuno vuole esprimere qualche opinione? Prego, cominciamo da sinistra verso destra. Sì, ho capito. Sì, sì, a me sembra, non mi sembra una cattiva idea, cioè quella che lei comunque sia dentro nella questione, sia una psicologa. E poi può dirsi, ma quale di questi incontri anche professionali che ho fatto è quello che mi ha tolto questo gusto? Quindi... magari ha assorbito la personalità di qualcuno, come diceva, ma di chi? E quindi questo crea una certa ricerca. Mi sembra una buona idea da esplorare. Beh, semplifica alcune cose, complicate.
Quando c'è il sogno, è come gli animali, i personaggi umani sono uguali con la romanza, perché il sogno corporista è un strumento nucleare, il sogno è una moneta di scambio terribile con il lettore, quasi sempre quando c'è un sogno in mezzo alle sue relazioni, quando uno ricorre un sogno per spiegare una cosa è come un passato romano, come un enunciare a spiegare.
Sì, è vero che il sogno è uno di quei mezzi come passaggi segreti nei gialli tradizionali, però qui il sogno è al centro del romanzo e quindi chiaramente appunto io lavorerei in quella direzione. Per quello che sì, è più difficile avere un personaggio che sia una psicologa, perché vuol dire il carico di psicologismo sul racconto potrebbe essere eccessivo, però visto che la materia che abbiamo in mano è questa, è inutile giocare a fare mezzo e mezzo. Magari la realtà dei sogni potrebbe essere evocata in un modo particolare, come anche l'introspezione. Si potrebbe per esempio fare che la narrazione è in terza persona, questo magari la rende un po' meno pesantemente introspettiva, con alcuni momenti di riflessione magari scritta della protagonista, di diario, di auto, o di scrittura, lei che scrive a qualcuno, nei quali magari racconta invece in prima persona il sogno, per dire, staccando un po' i due piani, non lo so, voleva dire qualcosa? Sì, effettivamente, cioè che lei sogni ogni notte la sua vita reale, perché magari uno poi nei sogni invece sogna cose che... Bisogna vedere, non so se i serial killer sognano di ammazzare la gente, magari sono serial killer proprio perché non lo sognano.
Io che non mi
sognerei
mai di ammazzare una persona, credo che si sognare di essere una serial killer, mi sentirei come
sì. Però ha ragione l'osservazione. Però mettendo insieme le tue osservazioni della parte destra, i sogni sono pericolosi da inserire, allora effettivamente io inserirei che a un certo punto esagererei, lei comincia a sognare e quindi è anche indizio di un problema, comincia a sognare tutte le notti scene idilliache nella sua vita precedente, ma quando poi si ripresentano queste scene nella realtà tende a rifuggire a queste scene. Precedente un evento di cui lei però si può fare che questo inizio, io farei, ma poi sono io, che questo sognare ogni notte sia graduale, a un certo punto si rende conto, ma io sto sognando ogni notte gli stessi sogni, ma da quando lo sto facendo? Cosa è successo? E poi l'autore deve sapere, ci vuole un avvenimento, cioè...
aveva la passione per le attività XYZ e adesso si trova a farle e non trova più piacere in questo. E invece le capita di sognare che lei andava a teatro perché piaceva tanto e invece poi si trova a teatro e non credo più niente, ma nella sua realtà.
Sì, sì, no, ma...
che stavo bene con la mia famiglia e con i miei affetti,
sì, sì,
oggi non mi frega niente di vedere, quindi parlare con loro.
No, questo è chiaro, ci si chiedeva se il sogno è... Ecco, però, ma non avremmo bisogno dei sogni, cioè il nodo potrebbe anche essere non sei più quello di prima, stop. Cioè...
quindi il sogno non so se lo metto come sogno onirico,
Sì, il sogno può essere una sottolineatura. È vero comunque che l'autore deve sapere, cioè il nodo della vicenda qui si è spostato, è che nella vita della protagonista è successo qualcosa, voi è una psicologa e ha assorbito la personalità di un cliente, di un paziente. Ecco, l'autore deve decidere, prima di tutto, cos'è questo fatto che ha cambiato? Magari lavorerei sulla questione della psicologia, magari una psicologa ha assorbito qualche, senza che lei se ne rendesse conto, un paziente l'ha catturata più degli altri. Allora io comincerei a lavorare come autore su questo, dico, quale cliente? Perché? Cioè, com'è possibile che una giovane psicologa venga catturata da un cliente in questo modo? Cioè, che storia aveva dietro di sé questo cliente? E comincerei a ricostruire il fatto scatenante questa dissociazione. Poi, sapendo questo fatto, verrà molto più facile anche descrivere la dissociazione e come descriverla, ecco. Però è... Sì, qualcosa che lei non si rende conto nel momento in cui la paziente le raccontava questo fatto, o nel momento in cui le è successa tal cosa, lei non si è resa conto che la toccava nell'intimo. E proprio perché non la si è resa conto, questo fatto ha cominciato a lavorare, e poi di solito, dicono gli psicanalisti, la rimozione avviene quando lei si ritrova a rivivere o a risentire le parole di quel racconto, no? E questo dovrebbe togliere il blocco, però questo secondo... No, facile non è, però voglio dire, da come storia. Facile non è come racconto, perché ha a che fare con la psicanalisi comunque, però io l'approfondirei cercando appunto i fatti concreti che stanno dietro gli stati d'animo.
Dico solo una cosa da mettere, che nel sistema prelaico, per descrivere appunto il mondo, il sole che girava intorno alla Terra, si pensava così, erano le 58 paure, ancora non riuscivano a spiegarlo, mettiamolo, poi bastava pensare che fosse la Terra a girare intorno al Sole e bastava profonda quella lì, quindi mi sono messo in vista. Ecco, io ho amici troppo complessi, ho sempre paura che si voglia nascondere la documenta semplice che tutto sommato spiegherebbe molte cose se dover disturbare i sogni e i killer che hanno mai
fatto. Ma la documenta semplice scaturisce da un impostamento totale della questione, per me. Quindi lei può con l'avvenimento rimandare tutto, però con l'avvenimento ci deve essere una domanda che riesce a capire quello che devo dire, perché è vero che c'è stata una domanda semplice, ma quando c'è un concetto completamente diverso, altrimenti non sarebbe mai arrivato. Devi fare questo.
Il mio accostamento non era casuale, comunque
mi ricordo. Sì.
Sì, la narrazione alla fine avverrà come ha esposto l'idea, però per capire come fare la storia bisogna fare il processo inverso. Cioè l'idea che una che si sveglia una mattina e dice vabbè io sto sognando quello, invece vivo quella, cosa è successo, è buona, però nel costruire la storia devo andare indietro, questo deve essere il punto d'arrivo nel nostro ragionamento. Concretamente lavorerei sull'idea che sia una psicologa e con l'incontro di uno dei pazienti, poi bisogna lavorare sul personaggio, cioè che vita ha questa psicologa, cioè appunto non deve essere più una trentenne, una quasi trentenne, ma deve essere XY che ha questa vita, abita in quel posto, ha avuto queste esperienze, e allora sapendo come si chiama e che passato ha, sarà più facile capire quale esperienza, anche solo sentita raccontare, potrà averla turbata, perché noi non riusciremo mai a capire ma cosa può essere successo a una quasi trentenne, se invece noi oppure magari ci accorgeremo che deve essere cinquantenne, ecco, cioè, però bisogna dare un nome, un corpo a questa protagonista, e poi io partirei da lì, una volta che avremo la figura della protagonista si potrà capire anche cosa può turbarla, e allora si creerà un fatto che può turbarla, appunto qui è molto centrato sul personaggio racconto, quindi il personaggio bisogna conoscerlo bene. Passerei ora, Sabrina Bonaiti non c'è, passerei a un'idea di Maurice Dufaux, Ecco, allora, e dopo leggiamo uno dei racconti arrivati, cioè commentiamo uno dei racconti arrivati. Il narratore del racconto è un quarantenne ossessionato dal senso di vuoto in cui trascorre le giornate e incontra Anna, una ventenne operatrice dei servizi sociali. Anna lo invita una sera ad accompagnarla in montagna insieme al gruppo di ragazzi di cui sta tentando il recupero e tra questi c'è anche Giulio, in libera uscita per buona condotta dal riformatorio in cui è detenuto per violenza sulla sua ragazza. Anna racconta una storia sotto il cielo pieno di stelle, una storia cretina a dire il vero, ma in essa il narratore vi legge un messaggio per lui. Le stelle parlano di una bellezza dentro ciascuno per cui vale la pena affrontare anche la fatica di ripartire da un'esistenza in pezzi. Ci si potrebbe aspettare che i ragazzi rimangano affascinati da questo messaggio, invece rumori sospetti fra i cespugli lasciano intendere che si sono appartati con le rispettive ragazze. Ci si potrebbe anche aspettare che Giulio, almeno, rimanga al suo posto, e invece quando vengono riaccese le torce elettriche non si trova. Comincia una ricerca disperata per i boschi di montagna. Solo per puro caso il narratore viene messo sulla pista giusta da un lampo della torcia elettrica del fuggitivo e lo raggiunge. Tra i due, soli nel bosco, avviene una colluttazione violenta, a tal punto che il narratore è sul punto di uccidere il ragazzo. In quel momento la rabbia, il disprezzo e l'umana disperazione sembrano prevalere su tutto. E questa è l'idea. Allora, innanzitutto, a me ha suscitato un paio di domande, dopo vedremo che cosa ne pensate, e sono, allora, prima di tutto, due perché. Perché ci si potrebbe aspettare che i ragazzi rimangano affascinati da questo messaggio e perché che Giulio rimanga al suo posto, cioè io mi aspetterei che i ragazzi vanno ad appartarsi nei cespugli e che Giulio ne approfitti per tagliare la corda, sarà che ho la tendenza a pensare male, ecco. E poi perché avviene la colluttazione violenta, cioè deve esserci un fattore scatenante, insomma, cioè l'idea è un quarantenne un po' nichilista che incontra un'esperienza che lo affascina, no? Adesso provo a stringere per asciugarla questa idea, che incontra un'esperienza che lo affascina, incontra un'esperienza educativa che lo affascina e poi a un certo punto comincia e esce un se stesso violento nei confronti di uno che fa parte di questa esperienza, però mi sembra un po' slegata, cioè appunto di che cosa parla sostanzialmente questa storia, ecco.
L'idea era di passare il racconto in modo che sembrasse un racconto turistico, diciamo, che sono stelle più buone,
sì,
in modo da pensare che appunto che è superfinale. Invece poi si vuole completamente la situazione e c'è un incontro alla realtà, la realtà è questa qui. Cioè se per questo parlano, è proprio questo che sta nella volontà, è un solo, finisce quasi in modo trovato.
Ah, allora. Allora il senso della storia è una storia su un uomo che si fa illudere da un sentimento di bontà diffusa e poi fa i conti con la brutalità della realtà.
Anche, ma diciamo anche che la realtà non è basta avere delle storie.
Ho capito, allora anche i miei perché, a questo punto, perché non si capiva perfettamente dall'idea, cioè allora si tratta di giocare su una storia che va su due piani, no? Mostra come sia facile illudersi di fronte a un sentimentalismo diffuso e come invece poi si finisca per scontrarsi con la realtà. Quindi è la storia di un uomo che per uscire da un vuoto esistenziale prima cade in una melassa, si illude e poi dall'interno di questa stessa melassa esce però ancora peggio di come era all'inizio la realtà in tutta la sua crudezza. Ho detto bene? Sì, adesso sto tagliando un po'. Però il percorso che la storia vuole suggerire è questo, insomma, non neanche criticare fino in fondo la melassa, ma quanto l'affidarci così troppo ingenuamente o troppo... Ecco. Sì, così, messa giù così, e poi ho tagliato giù un po', come si dice, un po' pesante per capire bene come si volesse far uscire la storia, perché allora ci sta il calcare un po' le mani sul sentimentalismo prima e sulla durezza dopo, allora ci sta che lui si aspetta che loro siano affascinati e invece sono nei cespugli e che poi si picchia addirittura con questo perché la delusione è tale per lui che diventa violento, ecco, allora queste cose ci stanno, ma perché appunto si eccede prima, è una storia che narra due eccessi in fondo, no? Un eccesso di ingenuità o nel credere che qualche buono sentimento sia una formula magica, e poi un eccesso di violenza quando ci si accorge che non è vero. A me sembra quindi una storia interessante in questo senso, tenendo ben presente che cos'è detta con queste parole, ecco. Queste due sensazioni, questo eccesso di sentimentalismo prima e poi di violenza dopo. Bisogna sapere che si vuole andare in quella direzione. Qualcuno ha qualche osservazione? La materia narrativa resta quella, questo era un riassunto della trama, no? In effetti abbiamo visto che, ed è già abbastanza completa come idea, però io volevo risalire un po' a come fosse nata questa trama, perché un'idea per una storia, come abbiamo visto, non è solo la trama, e di che cosa parla questa storia va oltre la trama, eh? Anna, operatrice dei centri sociali, potrebbe essere. Cioè dice che potrebbe essere un aiuto. E poi permetterebbe, forse il fatto di avere un personaggio che fa da sparring partner, per dire così, permette di far capire meglio al lettore quello che sta succedendo. Cioè è vero, mi sembra anche a me, che sia la storia di una solitudine, è vero, una solitudine, che però, perché questa solitudine venga alla luce, sia anche la storia di un incontro con una persona, e che è questa persona che misura le reazioni dell'altro, potrebbe essere un aiuto a far uscire meglio la storia. Per esempio, appunto, il narratore, cioè, siamo sicuri di volerla narrare in prima persona? Magari potrebbe anche non essere, visto che già solo, e poi dice io, risulta una sorta di analisi della propria coscienza, se no, magari già solo l'andare in terza persona renderebbe un po' più facile far capire anche al lettore questi diversi stadi, lo butto lì così, è da verificare, magari invece no, e l'idea di avere un personaggio, se ho capito bene, anche sul quale misurare le reazioni e gli stati d'animo del protagonista, giusto? Un personaggio che lo accompagni in tutti i percorsi. È vero che qui Anna, dopo aver raccontato la sua storia, sparisce, però magari nel racconto la si può tenere fino alla fine. E anche Giulio è un personaggio che serve solo a far suscitare certe reazioni nel protagonista, però non ha una sua, cioè ci deve essere un motivo per cui poi Giulio fugge, Sì, ecco, mettere un po' in relazione i tre personaggi in maniera che non, gli altri due personaggi non siano solo motori che mettono in moto il personaggio principale, ma che siano davvero personaggi, che quindi nel loro essere personaggi, nelle loro reazioni alle azioni del protagonista, si capisca meglio il protagonista che cosa sta vivendo, ecco. Ci sono tre personaggi, comunque rispetto alle idee che sono state presentate non è, c'è un raccontino che può anche risolversi abbastanza in 5-10 pagine, non è che debba per forza durare 50, ecco, e quindi tre personaggi non mi sembrano troppi, anche perché l'episodio è uno, e ci sono idee che si sono presentate come molto più vaste, l'idea che abbiamo appena visto prima, per esempio, è dura costringerla in tre pagine, lo si può fare perché penso che in 5-10 pagine ci stia anche quell'idea, però è molto più difficile, questo invece è densa di fatti, e quindi ecco, bisogna giusto... questa idea si presenta con i fatti, ecco, lì mancavano i fatti, c'era il personaggio ma mancava la precisione nel delimitare il personaggio e i fatti, qui ci sono i fatti, però i personaggi vanno comunque approfonditi un po' prima di cominciare, direi, e anche qui un quarantenne ossessionato dopo deve avere un nome e un cognome. È strano che il quarantenne ossessionato incontri Anna, cioè sembra e quindi qui bisognerà lavorare sul personaggio. Ci sta che il personaggio rimanga un po' anche in ombra, non è detto che la prima persona sia la soluzione migliore, secondo me. Si può far capire come sta andando questo personaggio anche misurandolo nelle reazioni altrui, e tipo a un certo punto Anna può pensare, ma guarda come mi sta, si può far capire meglio cosa gli sta succedendo vedendolo con gli occhi degli altri, forse, ma è una mia impressione. C'è qualche altra osservazione su questo? Giulio. Sì, anche questo è, cioè non sarà da buttare dentro così come luogo comune, ma da approfondire. Da Anna direi di no, perché Anna poi racconta questa cosa, e il, cioè, il suo discorso sulle stelle, eccetera, eccetera, che lui poi è. E farle anche raccontare in prima persona il racconto mi sembra un po' carico. Giulio potrebbe essere un buon narratore, è vero? Sì. E poi lo sguardo di Giulio può essere interessante, perché potremmo sfruttare quel filo di pazzia che c'è in Giulio per far uscire delle verità sul protagonista. Giulio non casca nella melassa, avrà dei altri difetti ma non casca nella melassa, e vedere questo che casca nella melassa lo innervosirebbe, penso. Quindi l'idea di far narrare la storia da Giulio io la trovo buona, ci penserei su. Può anche risolvere molti problemi e accorciarla. Io seguirei questa via, in effetti. Proviamoci. Cioè, ci può provare. Ecco. Bene, adesso c'è qualcuno che ha dato un'idea le volte scorse e che vorrebbe che venga trattata la sua idea e non l'abbiamo ancora fatto? O ci state già lavorando? Cioè, molte le abbiamo trattate, mi sembra, anche brevemente, ma comunque le abbiamo trattate, e poi se c'è qualcuno che non riesce ad andare avanti, che si è incagliato, che vorrebbe una discussione ancora sull'idea, me lo dica pure, ecco. Era difficile.
Volevo dire che l'idea che abbiamo messo è in molta ricarica, la storia della progettualità. Ho fatto una cosa, l'idea che
sì. Sì, sì, si è fatto. Adesso racconta, adesso arriviamo ai racconti, almeno uno riusciamo. Stasera alle 6? Allora non l'ho visto. Beh, la prossima volta lo analizzeremo. Beh, chi ha già il racconto non siamo qua a discutere dell'idea. Se c'è qualcuno la cui idea non è ancora stata trattata o che è stata trattata ma volesse qualche spunto in più, siamo qui, ecco. Altrimenti lascio che lavoriate sulle vostre idee. Roberta Trabucchi c'è? Ecco, l'ha mandata all'ultimo momento. È un po' vaga, ancora, cioè più che altro è una pre-idea, direi, comunque, perché è il desiderio sogno di due amici di portare avanti un progetto comune, unendo le loro forze e le loro capacità senza però conoscerne ancora il risultato finale. Questo progetto o percorso prenderà la forma di uno spettacolo teatrale per bambini alla ricerca del vero senso e valore della fiaba. Si tratta di una, a me era venuto in mente che fosse, ma loro due stanno facendo insieme, due amici, un lavoro sulla fiaba, su che cosa sia la fiaba. E quindi abbiamo da una parte un loro lavoro mentale o intellettuale, cioè una ricerca sulla fiaba, e dall'altra parte la loro vita normale. E pensavo che volesse descrivere degli incroci, tipo, la vita normale, cioè questa fiaba in fondo sta parlando della nostra vita, no? E lo scoprono, scoprono che il loro lavoro virtuale sulla fiaba sta descrivendo le loro vite reali e ne sono stupiti. Questo avevo capito io. Cioè, però non riferito allo spiegare il vero senso della fiaba a qualcuno, ma l'accorgersi che le fiabe stanno descrivendo la loro vita. Ho capito bene o? Allora questa è già un'idea un po' più definita, insomma, si tratta di... È una storia che racconta un po' come il mondo delle fiabe, visto da vicino, possa descrivere anche una normale vita contemporanea, giusto, volendo proprio riassumerla in una frase. Perché poi è utile, se sembra banale questo lavoro, sembra che io semplifichi, però secondo me è utile. Qualcuno ha qualche spunto per questa idea? È ancora un po' ampozzata, però, cioè, detta così... Cioè, è quello che dà origine, perché la storia di due che fanno un teatro per bambini non è una storia, cioè è una cosa che succede, ma che questi due facendo il teatro per bambini scoprano che le fiabe di cui parlano descrivono le loro vite, entriamo già in una dimensione narrativa allora, ecco, cioè c'è una scoperta, c'è un cambiamento nel personaggio di fronte a questa scoperta, c'è un'evoluzione, risponde alle domande sull'idea questa cosa, quindi... Non è più una situazione, la situazione di partenza dello spettacolo per bambini, la storia è che loro fanno questa scoperta, ecco, mi sembra. Per andare dove? Hai già qualche idea? Beh, io giocherei così, è proprio una mia percezione ancora ombrosa, perché non sono ancora entrato nell'idea, ma una delle cose tipiche del finale, della fiaba è il finale, questo è... praticamente il lieto fine di tutti i lieto fini, il vissero felici e contenti, no? Le fiabe sono contraddistinte sempre da questo e quindi in qualche modo potrebbero fare il tentativo di portare o misurare nella loro vita il finale di una fiaba, cioè di scoprire che le fiabe per forza arrivano al vissero felici e contenti e invece la vita comincia subito dopo il vissero felici e contenti. Adesso l'ho detta così un po' male, ma la scoperta che la vita non ha finale. Però è una mia, cioè è ancora una percezione psicologica.
Sarà che in genere le favole sono tragedie, che finiscono bene,
già che la vita spesso è una commedia che finisce male. Addio.
Le fiabe sono turbulente, quindi si potrebbe forse cercare
su quel fatto lì. Sono delle iniziazioni.
Eh sì, il fatto di iniziazione rende paralleli la vita reale, solo che alla fine le fiabe hanno un finale consolante, ecco, e quindi potrebbe essere la scoperta, secondo me, visto che il finale del racconto potrebbe proprio avere a tema che cosa voglia dire il finale di una favola. Insomma, questa favola mi ha parlato della mia vita e adesso mi dice poi vissero felici e contenti, e io resto... Potrebbe essere il tentativo di rispondere proprio a questa domanda. Adesso la mia è proprio solo un'indicazione così di massima.
L'idea che spesso alcuni di là non vengono raccontati realmente perché non sono pronti a sentirsi dire sulla fiaba, quindi non sono pronti a sentirsi dire sulla fiaba, così.
Consolanti. Una fase iniziale di rifiuto. Sì, d'altronde anche le analisi letterarie di struttura partono dall'analisi delle fiabe con Prop, per esempio, che inserisce c'è una situazione di rottura, si chiama proprio di rottura all'inizio di ogni fiaba, bisognerà vedere se nella loro vita riscoprono la rottura oppure no.
Grazie.
E quindi dice?
E vedere come fa che la realtà non sia turbolenta.
Se forse magari trovare le turbine nella vita piuttosto
che ne so.
Cioè, sarebbe importante.
In che senso?
Perché ho dei casi, sono più tragici.
Nonostante il lieto fine.
Nonostante il lieto fine, non tutte guardare questo fine, no?
Sono concentrato di eventi che poi non.
Esatto, che dovrebbe portare a quello, perché poi dopo finiscono bene, se non finiscono bene perché c'è una morale di morte, no? Alla fine poi è questo il
messaggio. Sì, qui dice il vero senso e valore della fiaba.
Invece vedere che la vita non è così tragica.
Forse il vero senso e valore della fiaba non è la morale data dalla fiaba, questo potrebbe essere la scoperta che fanno. Cioè la morale è un senso superficiale, quello vero va oltre.
Poi c'è anche da dire che la fiaba comunque giustamente proprio per il suo obiettivo, di tutto il percorso di forza sentimentale, è comunque qualcosa che diciamo deve avere tutti i vari elementi, giustamente proprio, aver messo il protagonista, l'antagonista, l'istante magico, la prova da superare. Ovvio che magari uno nella propria vita non si trova magari a dover avere a che fare con la matrigna, le sorellate, tutto quanto.
Però
sì, questo al di là dell'analisi potrebbe essere divertente nella narrazione, no? Se loro stanno studiando proprio la fiaba dicono, ma insomma io ho capito, nella fiaba c'è una situazione iniziale, un cattivo, un aiutante che dà dei doni magici, dico, ma insomma nella mia vita il cattivo potrebbe essere lui, l'aiutante potrebbe essere, ah ecco il dono magico, no? E ritrova come per un gioco all'inizio gli elementi della fiaba nella sua vita, e poi però alla fine, ecco, secondo me la discrepanza viene comunque sul finale, nel senso che alla fine nella fiaba coordina tutti questi elementi, invece dice no, nella mia vita gli elementi restano disordinati perché la vita non ha un finale, e quindi il finale potrebbe essere la percezione di questo fatto che la vita non ha un finale. Finale. C'è un aspetto anche ludico, c'è un aspetto di scoperta, ma è anche all'inizio è proprio un divertimento, dice, però anche nella nostra vita c'è questo cattivo, e in fondo il mago che dà i doni potrebbe essere, cioè deve essere sì, anche io direi scritta con una forma, può dire delle cose anche gravi, però deve essere scritta con una forma di ironia. Ecco, beh, anche qui c'è da lavorare, no? Insomma, direi. Casomai, anche se ha un'idea la stessa, ma un po' più definita, può mandare anche solo l'idea, che se non fa in tempo per il racconto, e la prossima volta vediamo l'idea. Ora, per quanto riguarda i racconti che sono arrivati, li potete leggere, vi ricordo, nel sito raccontiflannery@gmail.com, la password è racconti con R maiuscola, voi entrate e li potete leggere, beh, magari l'avrete già fatto. Non so se facciamo in tempo, ditemi voi, a commentarne già uno, sono le 19.44. Facciamo. Ma è arrivato per mail, penso, eh. Si chiama Racconti Flannery, una parola sola, @gmail.com, e la password è racconti con la R maiuscola. Voi, ognuno invia il suo racconto, non tutte le altre cose che scrive, ma solo il racconto, uno a testa, in maniera che alla fine. Sì, è sempre. L'indirizzo è fatto soprattutto perché si possa. Sì. No, allora è così. Riassumiamo perché. Allora. Ecco. Sì. Voi siete anche i gestori dell'indirizzo, ecco. Questo perché non possiamo commentare un racconto senza che tutti prima l'abbiano letto. E qua ci sono dei racconti anche lunghi, cioè ce n'è uno nascondino, di cui abbiamo parlato, vi ricordate, di 10 pagine, Natale di Morris, anche di questo vi ha parlato, che comunque 2-3 pagine, Corsi e ricorsi, anche questo è arrivato, è 10 pagine, poi ce n'è uno invece a cui ho detto io all'autrice di inviarlo, che è nato da uno degli esercizi. Era quello, vi ricordate, sul dialogo, che c'erano le battute, botta e risposta, è nato un raccontino a partire di questa botta e risposta che mi sembrava interessante, visto che no. Che cosa? Visto che era nato un raccontino abbastanza interessante, ho detto di inviare anche questo, comunque se no ho inviato un racconto a testa. Ora, io direi che non facciamo più in tempo a commentare uno di questi racconti, anche perché in realtà voi non li avete letti ancora, quelli degli altri, penso, a parte qualche eccezione. Ecco, quindi direi che il compito principale per la prossima volta è sì portare le idee e scrivere il racconto, ma soprattutto leggere i racconti che ci sono, perché anche se uno non fa in tempo a scrivere il suo, bene o male, legge quelli degli altri. Io per ora ho letto Il Natale di Morris, ho letto Nascondino, non ho ancora letto Corsi e ricorsi, però lo leggerò per la prossima volta, e ho fatto delle annotazioni, la prossima volta possiamo discutere, cioè ripercorrere proprio le annotazioni. Se io dico a pagina 3 non avrei messo, grazie ad un armadio, l'armadio della caccia, e voi sapete situare la cosa nel contesto, ecco. Comunque i racconti che sono arrivati fino adesso sono belli, quindi sono contento, ecco. Alla fine ci si potrà fare un'antologia con i nostri racconti. Salvo eventuali indicazioni contrarie, e poi ci dovrebbe essere in settembre una sorta di riepilogo. Mi dispiace che oggi non abbiamo già letto un racconto, ma forse è meglio così, visto che comunque sono l'unico ad averli letti, ecco. Insomma, qualcuno li ha già scritti da un paio di settimane, ma la prossima cercheremo di leggerne il più possibile. Quindi la prossima lezione la dedicheremo al limite a guardare qualche esercizio interessante di quelli che sono arrivati, ma poi tutto il resto alla lettura dei racconti, cioè al commento dei racconti. Sì, mi è arrivato quello dei personaggi. Forse mi è sfuggito, ne aveva mandato uno? Su quale titolo? Ma guardo meglio, perché magari si era nella stessa... L'amante? Non l'avrò visto io, perché magari era nella stessa mail dove c'era il racconto. E io ho stampato il racconto e non ho visto l'altro, può darsi. Adesso vado a recuperarlo. Sì, beh, per sicurezza mandalo. E quello mi è sfuggito, devo dire, mi dispiace.